Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. In una vita piena di difficoltà, di pericoli, e pericoli ci sono. Sì, certo, quelli materiali, fisiche, ma spirituali soprattutto. Decisioni da prendere. Sapendo che poi da queste decisioni ci saranno conseguenze in bene o in male, quindi bisogno di saggezza. Quindi una vita con difficoltà, con pericoli, con decisioni, è una gioia sapere che Dio prende cura di noi. Per aiutarci a capire meglio la sua cura, la Bibbia, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, descrive Dio come il nostro buon pastore. Salmo 23 è forse il salmo più conosciuto. Il Signore è il mio pastore. Gesù in Giovanni 10 dice: io sono il buon pastore. Dio è il pastore e i credenti sono le pecore. E chi conosce le pecore sa che questa scelta è molto appropriata, perché assomigliamo moltissimo a pecore. Le pecore hanno bisogno di guida. Da sole le pecore non sanno trovare acqua, non sanno trovare cibo e peggio ancora non riescono minimamente a difendersi contro i lupi e altri animali rapaci. Perciò hanno molto bisogno di un buon pastore. E similmente noi credenti abbiamo bisogno di un buon pastore, di guida e di protezione. Noi siamo il gregge di Dio e abbiamo Gesù Cristo come il nostro buon pastore. Gesù Cristo, il buon pastore, ha dato la sua vita per le pecore. Come pastore, Gesù provvede la cura di cui abbiamo bisogno. Vogliamo avere i cuori aperti e pronti a riconoscere e avvalerci della cura che Egli ci dà. Quello è importante. Vogliamo noi avere i cuori pronti a riconoscere e avvalerci della cura che Egli ci dà. Vogliamo seguire Gesù in ogni cosa. Allora, Gesù Cristo, il capo della Chiesa, perfetto in saggezza e con grande amore per la sua Chiesa, provvede la cura di cui abbiamo bisogno principalmente, come? Principalmente per mezzo degli uomini che Egli stabilisce in ogni Chiesa. Tramite essi Gesù cura e protegge il gregge. Allora, noi stiamo in mezzo ad una serie di sermoni sulla Chiesa. In mezzo? Sì, ho iniziato ad ottobre l'anno scorso e ho fatto metà delle serie e poi ho fatto un piccolo intervallo e oggi sto riprendendo. Quindi siamo in mezzo ad una serie sulla Chiesa. Le mie serie vanno così, però questa serie è importante da riprendere. Allora, oggi, Dio volendo, e nel prossimo sermone vogliamo considerare il ruolo e le responsabilità degli uomini a cui Cristo ha affidato la cura della Chiesa locale. Il fatto che Gesù abbia stabilito certi uomini a curare il suo popolo oggi non è qualcosa di nuovo, perché anche nell'Antico Testamento Dio ha guidato e curato il suo popolo tramite uomini scelti da Lui. La scelta di questi uomini non era mai lasciata al popolo. Per esempio, fu Dio a scegliere Mosè come guida del suo popolo. Similmente fu Dio a stabilire i sacerdoti, i profeti e i re per guidare e istruire il suo popolo. Era sempre Dio a stabilire le qualifiche di chi poteva prendere cura del suo popolo. Ogni volta che Israele peccava rifiutando la guida stabilita da Dio, c'erano triste e dolorose conseguenze. Infatti, il popolo di Dio fu benedetto solamente quando seguivano gli uomini che Dio aveva stabilito come guide. Quindi, nell'Antico Testamento, Dio curava il suo popolo principalmente tramite gli uomini stabiliti da Lui come guide. Come Dio curava il suo popolo nel periodo dell'Antico Testamento tramite gli uomini stabiliti da Lui, anche oggi Dio cura il suo popolo, la Chiesa, tramite gli uomini stabiliti da Lui. Dio ha stabilito i ruoli e le qualifiche per gli uomini che devono svolgere questo importante ministero. In un sermone precedente della serie abbiamo visto che all'inizio della Chiesa Dio ha provveduto 5 categorie di uomini per prendere cura della Chiesa. I primi 2 categorie erano apostoli e profeti, uffici che servivano solamente all'inizio della Chiesa per fondare la Chiesa e per darci il Nuovo Testamento, gli apostoli e i profeti. Le altre categorie di uomini servivano sia all'inizio che oggi. La prima di queste altre categorie è evangelisti, e oggi non ne parlo, ma sono gli uomini che Dio manda a fondare nuove chiese, dove non ci sono. Vediamo questo, per esempio Paolo ha detto a Timoteo, svolgi bene il tuo incarico di evangelista. Io sono un evangelista. Poi c'è un altro ruolo di quelli che curano la chiesa, che sono un ruolo che viene chiamato varie cose. E quando leggete nella Bibbia, quando leggete la parola vescovo, o anziano, o pastore dottore, state leggendo degli stessi uomini. Vescovo è uguale a pastore, è uguale a pastore dottore, è uguale ad anziani. Infatti la Bibbia stessa spesso parla di uno e in mezzo al brano usa l'altra parola parlando degli stessi uomini. E poi c'è un ufficio non per curare la Chiesa, ma per permettere la cura della Chiesa. E quell'ufficio è quello, l'ufficio dei diaconi. Allora, oggi voglio parlare dei diaconi. E poi, Dio volendo, la prossima settimana parleremo la responsabilità degli anziani. E poi, appena dopo di quello, Dio volendo, credo che prenderemo 2 sermoni per parlare delle qualifiche degli anziani e dei diaconi, che sono veramente quasi gli stessi qualifiche. Quasi. Prima di considerare le responsabilità degli anziani e dei diaconi in questi 2 sermoni, voglio notare che questi uffici risalgono dai primissimi giorni della Chiesa. Vediamo questo per esempio nel fatto che l'Apostolo Paolo costituiva anziani già nelle chiese che fondava. Cioè Paolo girava insieme con Barnaba o Sila o aveva vari collaboratori, evangelizzando, e poi quelli che Dio salvava li formava in chiese e passava da città a città, delle volte restava in Efeso 3 anni, delle volte mesi, delle volte settimane, dipende dalla situazione. Poi, in un secondo tempo, ritornava alle stesse città dove c'erano già chiese stabilite, che avevano avuto tempo di crescere e vedere e conoscere i vari credenti meglio, e costituiva anziani pastori. Vediamo un esempio di questo, vi leggo, Atti 14, Paolo e Barnaba passano una serie di città evangelizzando, formando chiese, finiscono e tornano indietro. Leggo da Atti 14, 21. Dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne tornarono a Listra, a Iconio e a Antiochia, fortificando gli animi dei discepoli e esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna chiesa, e aver pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto. Quindi hanno passato evangelizzando, formando chiese, poi dopo sono tornati nelle città e avevano in quel secondo viaggio designato per loro anziani in ciascuna chiesa. Paolo e Barnaba avevano fatto questo sia là che in altri posti. Quindi gli anziani sono gli uomini che Dio dà per curare la Chiesa spiritualmente e vedremo molto più del loro ruolo la prossima settimana. Vediamo anche un esempio di questo nell'Epistolo a Tito. Paolo e altri avevano fondato delle chiese nell'isola di Creta. Poi sono partiti. Queste chiese quindi erano giovani chiese senza anziani. Dopo che le chiese erano maturate, c'era bisogno di designare degli anziani in ognuna di queste chiese. Paolo diede a Tito, il suo assistente, un evangelista, questo incarico di tornare e stabilire gli anziani. Infatti leggo da Tito 1:5 Paolo che parla con Tito. Per questa ragione ti ho lasciato a Creta perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in ogni città, secondo le mie istruzioni. Anche qua vediamo che l'ufficio degli anziani risale dall'inizio delle chiese. C'erano anche diaconi, anche nelle prime chiese. Per esempio, in Filippesi 1, Paolo sta scrivendo alla chiesa, cosa si chiamano i credenti di solito nelle epistole? I santi. Poi c'è la parola vescove, che è un'altra parola per anziani, e poi ci sono i diaconi, vi leggo. Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippo, con i vescovi e con i diaconi. Allora, tu vedi, mando una lettera a tutti i credenti e menziono particolarmente gli anziani e i diaconi, questi due uffici. Allora, teniamo a mente quindi che questi due ruoli non è un'invenzione dopo, nei secoli, ma qualcosa che esisteva già all'inizio della Chiesa. Oggi voglio parlare del ruolo, il ministero dei diaconi. Dio volendo, la prossima settimana vedremo quello degli anziani. Dico una parola di anziani perché serve capire gli anziani per capire bene i diaconi. Gli anziani sono, questo la prossima settimana viene tutto spiegato a fondo, sono la guida della Chiesa, sono l'autorità della Chiesa e hanno la responsabilità di curare spiritualmente la Chiesa. I diaconi servono, sono servitori che assistono e facilitano l'opera degli anziani per liberare gli anziani a concentrare sulla cura spirituale dei credenti. Quindi i diaconi hanno il ruolo di servitori. Anzi, la parola diacono in italiano è una traslitterazione della parola greca diakonos. E la parola diakonos è una parola che vuol dire servitore. La parola diakonos in greco si deriva da una parola che vuol dire correre, perché un buon servitore correva ad ubbidire suo padrone, a servire, a fare quello che serviva. La parola diakonos viene tradotta nel Nuovo Testamento varie volte come servitore e anche come cameriere. Si usa la parola in Giovanni 2, diakonos, per parlare dei camerieri al matrimonio di Cana, dove Gesù ha cambiato l'acqua in vino, perché ha chiamato i camerieri, i diaconos, a dire porta questo e mettere, tirate l'acqua da lì a là. Erano i camerieri, erano i diaconos. Quindi il ruolo, la parola stessa lo dice, di un diacono è quello di essere un servo, un servitore. Un servitore che serve ad alleggerire il peso della responsabilità degli anziani delle cose pratiche, liberando loro a dedicarsi di più alla cura spirituale dei credenti. In Atti 6, che sarebbe buono aprire le Bibbie, Atti 6, vediamo un esempio di questo. E questo esempio risale ai primissimi giorni della Chiesa. Questa era la prima Chiesa, esisteva solamente questa Chiesa a Gerusalemme, ancora non era sparso, era l'unica Chiesa in tutto il mondo. Allora, i 12 apostoli erano tutti là e svolgevano loro, perché c'erano ancora nei primi giorni, il ruolo di guida e cura che in seguito sarebbe stato dato agli anziani nelle tante chiese che Dio avrebbe fatto nascere. Quindi, in quella situazione, in quei primi giorni, gli apostoli avevano il ruolo che in seguito sarebbe stato svolto dagli anziani, come lo è tuttora oggi. Quella prima chiesa fu composta di vari gruppi etnici e tanti di loro erano pellegrini giudei venuti a Gerusalemme da vari posti che Dio poi salvato una volta lì, giorno di Pentecoste. Tanti fra questi pellegrini, rimasti a Gerusalemme più del previsto, avevano bisogni economici. Sono venuti per fare un pellegrinaggio come i giudei, pensando di restare qualche giorno, qualche settimana. Dio ha salvato loro, restano lì per ricevere insegnamento dagli apostoli, ma i soldi finivano perché erano lontano e si trovavano con grosso bisogno economico. E allora, quelli fra i credenti che avevano mezzi, solitamente i credenti locali, leggiamo tipo in Atti 5, che vendevano campi, terreni per avere i soldi, mettevano i soldi ai piedi degli apostoli dicendo: ecco, c'è bisogno della chiesa, ecco soldi per, da gestire. E loro davano assistenza tutti i giorni a quelli bisognosi, soprattutto le vedove. Evidentemente, da questo brano, le vedove elleniste, quelle che parlavano greco, venivano trascurate nell'assistenza quotidiana. Per risolvere questo problema occorrevano uomini che potevano dedicarsi fedelmente a questa grande responsabilità. Visto che si trattava di gestire poi notevoli somme di denaro, era necessario che fossero uomini spiritualmente provati. Gli apostoli capivano che se avessero loro svolto quest'opera, non avrebbero avuto tempo di dare la cura spirituale che serviva alla Chiesa. Allora, leggiamo Atti 6, dal versetto 1 a 4. In quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. I dodici, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero: «Non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alla mensa. Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi 7 uomini, dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola». I 12 apostoli capivano che come guide spirituali della Chiesa era importante per loro di non trascurare il ministero di insegnare e di pregare. Perciò decisero, sotto la guida di Dio, di trovare degli uomini altamente qualificati spiritualmente che potevano svolgere fedelmente questo servizio pratico al posto loro, liberando loro per ministero che sarebbe quello della guida di chiesa. C'è un principio importante qua. Nonostante che si trattava di un lavoro pratico, cioè servire le tavole, che non era letteralmente. Non è detto che voleva dire di mettere giù piatti, poteva dire gestire i soldi alle tavole per dare a ciascuno il cibo e i soldi necessari per averli da mangiare quel giorno. Nonostante che era un lavoro pratico, servivano uomini veramente spirituali e maturi, fra i migliori e i più maturi in tutta la Chiesa. Quello che facciamo per il Signore, che sia predicare, che sia fare un lavoro manuale, bisogna fare con un cuore puro, per essere un dono che Dio accetta. Servono, occorrono uomini spiritualmente qualificati per poter servire nella Chiesa anche nei lavori pratici. Quindi, il ruolo dei diaconi, i servitori, la parola vuol dire proprio quello, è di svolgere un ministero di aiuti pratici in modo da permettere agli anziani di poter concentrare sulla cura spirituale della Chiesa. I vari servizi che i diaconi svolgono possono cambiare da chiesa in base al bisogno, però il loro ruolo è di liberare gli anziani a dedicarsi alla cura della parola, l'insegnamento, questo è la preghiera. Mentre tutti i credenti sono chiamati a servire Dio, non è solo che un gruppo è chiamato a servire, tutti siamo chiamati a servire, i diaconi solitamente svolgono quei lavori pratici che sono più importanti e richiedono più responsabilità. È per questo che devono avere certe qualifiche ed essere riconosciuti specificamente in questo ufficio. Visto che i servizi dei diaconi variano in chiesa, da chiesa in chiesa in base al bisogno, non esiste un elenco nella Bibbia di cosa devono fare. Servono secondo il bisogno. Tuttavia, ci sono certi servizi che si trovano nella maggioranza delle chiese. Quindi, voglio elencare alcuni esempi delle opere che spesso vengono svolte da diaconi, tenendo in mente che sono sempre, primi di tutti, i servitori con il cuore di servire che si dedicano ad assistere gli anziani. Quindi questo elenco non è un elenco ufficiale, dipende dal bisogno, però è un esempio dei tipi di cose che fanno. In tante chiese, come nell'esempio in Atti 6, spesso i diaconi curano i soldi della chiesa. I diaconi non sono e non hanno alcuna autorità, zero, non hanno alcuna autorità nella Chiesa, non prendono decisioni per la Chiesa, E quindi non prendo decisioni su come utilizzare i soldi della Chiesa, quello non spetta ai diaconi, quella decisione, come le altre decisioni, vengono prese dagli anziani. Però solitamente dopo che gli anziani hanno deciso come i soldi dovrebbero essere usati, affidano ai diaconi l'impegno di gestire i soldi in base al bilancio già stabilito. Sono i diaconi solitamente a portare i soldi in banca, se c'è un conto, a pagare le varie spese, a portare l'assistenza ai poveri che la Chiesa aiuta. Cioè, gli anziani prendono le decisioni, ma portare a termine tutti i dettagli viene affidato a questi uomini riconosciuti. Quando la Chiesa possiede o affitta un immobile, che è una Chiesa più grande, è normale, solitamente la responsabilità del mantenimento dell'edificio viene affidato ai diaconi. Tutto stare dietro, la cura, le varie spese, la manutenzione. Similmente quando la Chiesa ha attrezzatura, solitamente sono i diaconi che seguono la manutenzione e la cura delle attrezzature. Quando ci sono materiali da prendere per la Chiesa, solitamente questa responsabilità viene delegata ai diaconi. Per un'evangelizzazione possono avere la responsabilità di organizzare la preparazione della sala. Pensano alle sedie, alla letteratura da esporre. Se c'è un battesimo, sono loro che si assicurano che la vasca è preparata. Se ci sono libri o puzzoli da stampare, che vengono stampati in tipografia, spesso sono affidati l'incarico di fare il tramite con la tipografia, tutti i vari viaggi per discutere come deve essere fatta, per andare a portare la bozza, per andare a prendere le cose, fare il pagamento, tutto questo viene affidato a uomini fidabili. Però è importante capire che i diaconi non fanno tutto. Possono anche loro, avendo la responsabilità, delegare tanti lavori a tanti membri della Chiesa. Però sono loro che hanno la responsabilità e si assicurano che viene tutto fatto con ordine e quando serve. Essendo i diaconi uomini con una notevole maturità spirituale, gli anziani non devono preoccuparsi di quello che viene affidato a loro. Possono essere tranquilli gli anziani che sarà fatto con premura, senza che devono stare là a controllare passo per passo. Se loro danno un incarico, non è che poi arriva la serata in un'aula che è stato noleggiato per una evangelizzazione e non è che arrivano gli anziani, oh, non ci sono sedie, non c'è letteratura. No, no, abbiamo chiesto agli diaconi, sarà fatto. E loro arrivano al tempo di fare la predicazione evangelistica, uno degli anziani. E loro non devono nemmeno avere i pensieri perché sanno che tutto sarà fatto in modo giusto, giusto, perché ci hanno pensato i diaconi, perché sono uomini fidati. Un aspetto di questo atteggiamento di maturità da parte dei diaconi è che quando non sanno fare qualcosa o quando ci sono fattori non previsti, non vanno avanti per testo loro prendendo decisioni, ma si mettono in contatto con gli anziani dicendo voi avete detto di fare così, allora c'è una novità, è successo così, cosa volete? Quindi loro sanno rivolgersi per le decisioni agli anziani. Quindi nella Chiesa sono gli anziani che prendono le decisioni, ma molto spesso delegano ai diaconi il compito di portare a termine le decisioni che hanno preso. In questo modo i diaconi liberano gli anziani ad impegnarsi di più nell'insegnamento, la cura pastorale e la preghiera. Troviamo un rapporto fra anziani e diaconi, un paragone di quello, nel rapporto fra dottori e infermieri. Chi è che prescrive la medicina ai pazienti? I dottori. Ma chi è che passa tutte le sale, le camere, giorno per giorno, amministrando la medicina? E se un'infermiera trova che un paziente è peggiorato, ah, aumenterò la dose, senza chiedere cosa fa. Contatta il medico e lui diceva, allora, in base a quello aumenta la quantità, o no, lascialo uguale. Però lei fedelmente passa camera in camera ed è molto precisa e il medico non dice, oh, spero tanto che si ricorderà di dare la medicina. Quando c'è un ospedale con delle buone infermiere, il medico dà la ricetta cosa serve e lui è tranquillo che sarà fatto proprio così. Infatti in un buon ospedale viene fatto proprio così. Questo è proprio un esempio quasi ideale del ruolo dei diaconi. Sono veramente affidabili e portano a termine tutte le volte Non è che delle volte dimenticano, delle volte, ma ho dimenticato l'ultimo turno, do la doppia dose a questo turno. Non fanno quello. Grazie a Dio che non fanno quello. E gli diaconi nemmeno. Quindi, riassumendo, i diaconi sono uomini spiritualmente qualificati e quando vedremo le qualifiche, di diaconi, tu dici, ma questi qui devono essere veramente maturi, certo, certo, perché sono riconosciuti in questo ruolo di servitori, molto importante. Vengono date la responsabilità di svolgere tanti degli impegni pratici della Chiesa, delle volte loro stessi fanno il lavoro, delle volte loro gestiscono altri credenti che fanno il lavoro, ma sono loro responsabili che sarà fatta. Quindi se loro affidano a uno meno maturo, stanno lì per essere sicuro che anche se questo non fa un buon lavoro, sarà fatto. Sono uomini fedeli che portano a termine le loro responsabilità e così gli anziani non devono pensare a tante cose e possono veramente svolgere un lavoro migliore nella cura che Dio intende da loro. Dio ha stabilito questo ufficio. Si trova nella Bibbia con altissime qualifiche perché è un ruolo senza la quale la Chiesa è molto molto meno efficace. Quanto efficace sarebbe un ospedale se i dottori dovessero loro dare tutta la medicina? Perché se gli infermieri non fossero affidabili, allora non posso affidarmi di questi infermieri, devo andare io, avrebbe molto meno tempo di curare i pazienti, quello che solo i dottori possono fare. È un paragone giusto, giusto. Il fatto che i diaconi hanno un ruolo di servire nella Chiesa non cambia il fatto che tutti i credenti sono chiamati a servire. Attenzione! Il fatto che Dio ha stabilito diaconi non cambia il fatto che tutti siamo chiamati a servire. Infatti non è la responsabilità dei diaconi a fare tutto. Il ruolo degli anziani, pastori e dottori, è quello di aiutare tutti a maturare, affinché tutti possano svolgere l'opera del ministero. Trovate Efesini 4, che dice proprio questo. Notiamo chi è che ha la responsabilità, chi ha la responsabilità dell'opera del ministero nella Chiesa? Domanda, chi è nella Chiesa che ha la responsabilità dell'opera del ministero? Vogliamo leggere un brano e scoprire quello. Chi è che ha la responsabilità dell'opera del ministero? Iniziando versetto 11 di Efesini 4, lui è Cristo. E lui, e Cristo, ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento, maturazione dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Mi fermo lì. Di chi è la responsabilità dell'opera del ministero? Avete visto? È dei santi, dei credenti. Qual è la responsabilità dei pastori dottori? E quando c'è evangelista anche? Sì, ma cosa è scritto? Giusto, dei santi. Allora, l'evangelista nel caso di una nuova chiesa, che sono evangelista, poi la chiesa stabile con i suoi anziani, gli pastori e dottori, che è un ruolo solo, in greco c'è un articolo per due parole, che fanno sia il ruolo pastorale che insegnamento, pastori e dottori, gli anziani, loro servono per maturare i credenti in vista dell'opera del ministero che viene fatto dai credenti, non dagli anziani. Quindi tutti hanno il ruolo del ministero. Il ruolo degli anziani è di perfezionare, maturare tutti. E i diaconi servono come mano destra agli anziani per liberare loro di svolgere questo lavoro. Quindi non dobbiamo mai pensare un domani quando ci saranno diaconi, ma sono loro diaconi, devo pensarci loro. Sbagliatissimo, sbagliatissimo. Cioè, quella famiglia dove i bambini dicono, ma c'è mamma che deve fare tutto, io non devo fare niente. Va bene quella famiglia?
No,
Cioè, va bene una famiglia dove i figli, ormai grandi, stanno lì con i piedi su e la mamma sta correndo stanchissima, cercando di fare tutto, sta per fare un esaurimento e il papà dice, mamma, bambini, c'è ancora da fare i figli. Ma c'è la mamma, tocca a lei fare tutto. Va bene in una famiglia così. Lei riesce a curare bene i suoi figli. È esausta. Papà dice ai figli, venite, venite. Non avete capito niente, è vero, voi siete i figli, lei è la mamma, ma mica che è la schiava. Mettetevi da fare. Quella famiglia va meglio, però se lui aspetta che hanno 14 anni a dire questo a loro, è un po' tardi, giusto? È un po' tardi. Tutti devono servire, ma non tutti sono maturi. Non tutti portano a termine il loro incarico. Non tutti sono affidabili. Sì, sì, faccio io! E poi, ma non arriva, non arriva. Ma ha detto di arrivare alle 4, sono già alle 4:30. Non tutti sono da credere. Allora, servono uomini con una certa maturità provata, che vedremo, Dio volendo, fra 2 settimane o 3, che questi vengono riconosciuti come diaconi, che sono servitori, ma sono servitori di cui si può fidare. E si prega che tutti arrivano a quel livello. Allora, nella società, nella nostra società, quando si pensa ad un servo o ad una cameriere, vengono viste come persone importantissime o come persone che non hanno importanza? Come vengono viste servi, servitori, camerieri? Come vengono visti nella società? Senza importanza. Nell'economia di Dio, come vengono visti? Trovate 1 Timoteo 3. Per capire il ruolo di diaconi, che sarebbe un ruolo di servitori, notiamo quello che Dio dice tramite Paolo dei diaconi. 1 Timoteo 3, versetto 13. Parlando dei diaconi, perché quelli che hanno svolto bene il compito di diaconi si acquistano un grado onorabile e una grande franchezza nella fede che è in Cristo Gesù. Svolgendo bene il compito di diacono, un uomo acquista un grado onorabile nel cospetto di Dio. Quindi è un privilegio servire in questo incarico. Nel mondo si cerca l'onore mettendosi sopra gli altri. Franchezza vuol dire un buon punto, cioè la loro fede è una fede forte, vuol dire una fede visibile e loro ci vivono pienamente, è una cosa da desiderare, ok? Nel mondo si cerca il posto più basso o si cerca il posto più alto, almeno più alto che posso arrivare, si cerca quale? Il posto più di onore. Cosa dice Romani 12, 16? Abbiamo studiato quello l'anno scorso. Trovate. Romani 12, 16. Come dovremmo vivere? Cercando il ruolo più importante, che sarebbe quello naturale? Romani 12, 16. Ci spiega il cuore da avere e dice, abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi sembrate saggi da voi stessi. Non aspirate le cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. I diaconi sono fra gli uomini più maturi della Chiesa. Un uomo che viene riconosciuto come diacono, viene riconosciuto come uno degli uomini più maturi della Chiesa, a livello spirituale. Eppure è un uomo attratto dalle cose umili. Infatti è maturo anche per quello. I diaconi sono fra gli uomini più maturi e sono gli uomini che hanno più al cuore il ruolo di servire senza essere riconosciuti. Perché questo è una delle qualità di essere maturo, spiritualmente parlando. E quindi, per un diacono, non c'è alcun servizio troppo umiliante. Per un diacono non c'è nulla troppo basso per loro. Se serve, loro sono pronti a servire. E quindi i diaconi sono fra quelli che Paolo dice, imitate quelli che camminano bene in mezzo a voi. I diaconi sono da imitare con la loro fede, il loro cammino, la loro maturità. I diaconi sono uomini che hanno un ruolo poco visibile, infatti potremmo dire, meglio fare il loro lavoro, meno visibili saranno. Meglio svolgono il loro lavoro, meno visibili saranno. Ricordate che la parola diaconos in greco vuol dire cameriera, servitore, anche in quel campo lì. Un buon cameriere è sempre presente, sempre attento, ma facendo bene il suo lavoro non lo si nota. È vero? In un ristorante di quelli, ho sentito di un ristorante dove costava 200 euro a testa il prezzo minimo della cena che offrivano questo ristorante. Era un po' di alta qualità. Non ci sono stato, ho letto. 200 euro a testa era la cena più economica che avevano. E loro avevano due camerieri per ogni cliente. Giusto? Però questi camerieri, sempre presenti, non manca 3 secondi che ti serve qualcosa che loro non sono già all'opera, perché sono... Quanto li vedi? Quanto li noti che stai lì cercando di parlare con la persona con cui stai mangiando? Non li noti nemmeno, perché più bravi che sono, meno visibili che sono. E i diaconi che fanno bene il loro lavoro, non si notano, il lavoro è fatto, si arriva, la sala è tutto pronto, tutto giusto, e non si nota niente, tutto è messo a posto, tutto preparato, tutta la letteratura, e si può concentrare sulle persone. Invece, non le sedi, e poi manca questo, non c'è la letteratura. Si può concentrare sulla persona. Cosa fa una moglie molto portata all'ospitalità quando arrivano ospiti? Non notano tutto. Notano l'accogliamento. Notano che la famiglia può pensare a loro. Non c'è attenzione su tutta la meccanica della serata, perché è fatto con tanta premura e cura ben pensata e ben organizzata, che va così liscio che non si pensa nemmeno alla meccanica della serata, si pensa alle persone. Questo è uno che sa servire, questo fanno i diaconi. Beata quella chiesa che hanno uomini e donne con questo tipo di cuore. Beata quella persona che ha questo tipo di cuore. Infatti chi vive così, sempre servendo con quel cuore, avrà un grado onorabile davanti a Dio. Prego che Dio ci dia degli uomini maturi che possano svolgere bene il compito importantissimo di essere diaconi. Allora, riassumendo quello che abbiamo visto finora. Nella chiesa locale, una volta che essa è stabilita, esistono i due uffici di diaconi e di anziani. Sia i diaconi sia gli anziani devono avere le qualifiche stabilite da Dio, che vedremo, Dio volendo. Dio volendo, dopo che avremo considerato le responsabilità degli anziani, vedremo proprio a fondo queste qualifiche. Sia l'ufficio di anziano, sia l'ufficio di diacono sono riconosciuti ufficialmente nella Chiesa. Una Chiesa, se uno dice, ma chi sono i vostri diaconi, chi sono i vostri anziani? Uno, se è un membro da tempo, non da 3 giorni, sa subito, Tizio, Tizio e Caio sono i nostri diaconi e questi sono i nostri anziani. È una cosa che si sa. Come un bambino. Chi è tuo papà? Un bambino dovrebbe sapere subito. E chi è tua mamma? Dovrebbe sapere subito chi sono i suoi genitori. Allora, gli uomini che svolgono sia il ministero di diaconi, diacono che anziani, lavorano per il Signore. Gli anziani nel campo della cura spirituale, i diaconi nel campo della cura pratica per liberare gli anziani per il loro ministero. Ricordate che i diaconi non hanno loro alcuna autorità, sono servitori, tuttavia il loro ruolo è molto importante e solitamente, quasi sempre, chiaramente quello che fanno viene deciso chiaramente dagli anziani. Cioè loro sono lì pronti a vedere i bisogni, ma loro sono gli anziani che affidano a loro i vari incarichi. Potremmo dire che i diaconi sono uomini fidati che assistono gli anziani e un ottimo paragone. Abbiamo conosciuto una volta una ferista in ospedale e lei lavorava per una clinica privata dove era uno molto rinomata e allora il ferista, il chirurgo per cui lavorava, voleva lei. Infatti lui aveva detto, io voglio che quando io faccio un divorzio ci sia lei. Perché questa feriste era quel tipo bravissima, che lei capiva quello che faceva, lei sempre guardava ogni passo, che appena lui avrà, fra qualche momento, avuto bisogno di una cosa, lei aveva già l'attrezzo giusto, l'arnese giusto, e lui metteva solo la mano, e lei metteva in mano, e non doveva neanche chiedere a lei cosa serviva. Lei non è che si distrava, signora, signora, mai. Lui non doveva chiamare lei all'attenzione, perché era sempre attentissima. Allora, chi faceva l'intervento? Un paziente voleva, non chiedeva per la ferista, chiedeva per il dottore. Ma questo dottore faceva, e poi non so se sapete, ma un chirurgo, più tempo ti lascia aperto, più tempo ci vuole guarire e più dolori avrai. Più veloce fa l'intervento, meglio viene la cura. Conoscevamo un chirurgo che faceva trapianto anche, e diceva che era credente, che per la grazia di Dio, dove ci voleva di solito circa 120 minuti, faceva lui circa 58 minuti. Ma lui lavorava come una scheggia, ma diceva, questo so che è proprio Dio che mi benedice, però i miei pazienti guariscono molto prima, con molto meno dolore, perché sono aperti meno tempo. Allora, avere un chirurgo così serve? Una ferista stupenda, che proprio lui non deve aspettare niente. Lei sempre pronta, pronta, pronta. La fama, lasciamo stare fama, ma tutti i pazienti conoscevano il nome del dottore, ma lui conosceva il nome della ferista. E sapeva che molto di quello che riusciva a fare era dovuto ad avere veramente una ferista affidabile al suo fianco. Similmente gli anziani possono fare molto di più quando sono assistiti da diaconi che svolgono bene il loro incarico con un cuore umile che cerca la gloria di Dio e il bene della Chiesa. Beata la Chiesa che ha diaconi così. La mia preghiera è che possiamo essere una Chiesa piena di persone che hanno un cuore pronto a servire in qualsiasi campo in cui c'è bisogno. Infatti, i diaconi che sono veramente qualificati biblicamente sono un esempio che speriamo che tutti seguiranno. Se capita una chiesa con ottimi diaconi, veri uomini di Dio, però poi gli altri credenti non hanno al cuore di servire, sarà una chiesa debole, pur avendo buoni diaconi e anziani, che non verrà molto frutto per il Signore. Quando invece una chiesa ha sia buoni diaconi e anziani, sia tanti membri pronti a servire secondo il bisogno, con cuori puri, sarà grandemente usata da Dio. Allora, voglio chiedere a ciascuno di voi, tu hai il cuore come dovrebbe avere un diacono? E ogni credente maturo, hai un cuore che è pronto a servire qualsiasi sia bisogno? Oppure ti offri solamente se ti viene chiesto, o solamente a fare quello che ti piace, o solo se ti avanza tempo da tutti i tuoi impegni? I tuoi impegni, che vuol dire cosa? Perché quando quando vedo, ma non ho tempo, ho le mie cose da fare, cosa sto dicendo? O meglio dire, cosa non sto facendo? Con cui non sto identificandomi? Giusto. Cioè, quando un bambino crescendo non vuole aiutare in famiglia, non vuole aiutare, e i genitori parlano fra di loro, come possiamo aiutare il piccolo Pierino a partecipare più nella vita familiare? No. Pierino, devi aiutare. Oh, ho le mie cose da fare. Qual è il problema? Cosa dovrebbe fare il papà di quella famiglia per aiutare Pierino di cambiare mentalità? Pierino, tu ti stai staccando da noi così, dicendo ho le mie cose, non ti stai identificando come membro della famiglia, Pierino. Tu devi capire che la tua benedizione è legata alla benedizione di noi tutti come famiglia. Pierino, questo è egoismo sbagliato. Tu, dicendo io ho le mie cose, non posso aiutare voi. Tu, Pierino, stai facendo una divisione fra te e tutti noi altri della famiglia. Pierino, questo non va bene. E io voglio che tu cambi mentalità, Pierino. Questa mentalità è sbagliatissima, Pierino. Allora, come è vero per la famiglia di carne, nella Bibbia come viene descritto la Chiesa? anche, oltre al corpo, viene descritto come famiglia. E quando uno ha la mentalità, ma vorrei aiutare, ma ho le mie cose, non ho tempo per loro, mi dispiace, si sta facendo lo stesso sbaglio di Pierino. Non si sta identificando come membro di un corpo. Pierino non lo fa con la famiglia fisica e quel credente non lo fa con la chiesa, il corpo spirituale. E quindi, qual è il tuo cuore? Ti identifichi con il corpo di Cristo? Importante questo. I diaconi sì. I diaconi si identificano e dicono, guarda, io sono una mano, io sono un piede, e io svolgo il mio ruolo per i beni del corpo. Prego che possiamo avere tutti questo tipo di cuori. Visto che Dio ha stabilito il ruolo di diaconi, è giusto pregare chiedendolo di darci uomini che sono qualificati per essere diaconi. Ma ancora di più preghiamo che tutti avremo un cuore pronto a servire per la gloria del nostro Signore Gesù Cristo. Io voglio chiudere con le parole di Gesù Cristo parlando del più grande servitore che sia mai stato. Gesù sta parlando chiaramente di se stesso e dice, non è così tra di voi, questo è Matteo 20 da 26, non è così tra di voi, anzi chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore. E chiunque tra di voi vorrà essere il primo sarà vostro servo. Appunto come il figlio dell'uomo, parlando di sé, non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Che Dio ci dia diaconi e credenti con questo cuore di imitare Gesù Cristo, che vediamo, ci vediamo come persone venute a servire, non ad essere serviti. Quello è il credente benedetto, quello è la Chiesa benedetta. E noi abbiamo in Cristo l'esempio di questo. Come dice qui Gesù parlando di sé, che è venuto per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. E noi ci entriamo fra quei molti. Non ha dato la sua vita per tutti. Ha dato la sua vita per molti, ma non per tutti. E noi siamo fra quei molti, che è una minoranza delle persone del mondo. E non eravamo più bravi di nessun altro. Lui per grazia ci ha tolti dal pafango del mondo, dal nostro peccato, e lui ha dato la sua vita come riscatto per la nostra. Voglio pregare, vogliamo prendere la cena, vogliamo ringraziare Dio per il servitore venuto a servire, venuto a dare la sua vita. E come frutto di ringraziamento vogliamo pregare di imitarlo nel modo di vivere. Ma proprio voglio pensare a quello che Lui ha fatto riscattandoci. Preghiamo. Padre, quante volte non vogliamo abbassarci come se avessimo noi qualche importanza in noi stessi. Quante volte abbiamo cercato quello che sembrava più bello, più importante, più grande come ruolo, come posizione. Che esempio ci dai in Gesù Cristo? Lui che è veramente glorioso. Gesù Cristo, Dio stesso, diventato uomo. Lui meritava di essere solo servito. Meritava di essere solo glorificato. Eppure è venuto per servire e per dare la sua vita come riscatto. Come riscatto per noi. Oh Signore, certamente voglio pensare e voglio che meritiamo sull'importanza di avere un cuore che serve, pronto a servire. Vogliamo pensare e pregare di poter identificarci veramente molto di più con il corpo e non vederci noi e loro, ma vederci come parte del corpo. Ma in questo momento voglio pensare alla base di tutto. Voglio pensare a Gesù Cristo, che ha dato la sua vita come riscatto per salvarci dai nostri peccati, per farci diventare nuove creature, per farci essere giustificati e avere la pace con te, dove prima eravamo nemici tuoi. Lui è venuto, ha lasciato la gloria per salvarci, avendo pagato il prezzo della nostra condanna, è tornato presso di te, Padre. Lui intercede per noi e ritornerà per noi. E noi oggi adesso vogliamo ricordare il suo sacrificio, ricordare che lui oggi intercede per noi e vogliamo ricordare che ritornerà per noi. Prendendo questo pane e questo vino vogliamo ricordare il suo sacrificio unico, perfetto, una volta per sempre, in modo da vivere in attesa del suo ritorno per noi, che possiamo aspettarlo come Salvatore e non come giudice per la condanna eterna. Allora, grazie per questo sacrificio. Certamente ti chiediamo anche di aiutarci ad essere più servitori, ma soprattutto grazie per quello che Cristo ha fatto per noi. Nel suo santo nome ti preghiamo. Amen.